Allora, approfittiamo di questo tempo che è il nostro ultimo incontro. Allora, quindi dicevo, il Signore dice: fate memoria, della vostra liberazione. Attenzione, vi ho liberati per venire fino a me. Ora, se darete ascolto alla mia voce e custodirete la mia alleanza, voi sarete per me una proprietà particolare tra tutti i popoli, mia infatti e tutta la terra. Attenzione, allora il Signore ha liberato, ha portato fuori dall'Egitto un popolo che è libero, è stato liberato. Ora il Signore dice, ora, se darete ascolto, cioè come dire, alle mie parole ed entrerete in alleanza con me, cioè se vorrete entrare in alleanza con me. Cioè l'alleanza il Signore la propone a un popolo che lui ha liberato. Ed essendo libero, può dire no grazie. No grazie. Cioè che cosa sto cercando di dire? Che il Signore, paradossalmente, crea lui la possibilità di essere rifiutato. Di essere rifiutato. Cioè nel senso che un imprenditore, un uomo, no, che vuol fare un progetto con un gruppo di gente oppressa, e con loro cosa farebbe normalmente? Andrebbe da loro, direbbe: guardate, vi devo fare una proposta che no, vi va benissimo, che non potete rifiutare. Vi libero, però firmate un contratto con il quale vi impegnate con me, no? Allora, dopodiché io avvio i lavori per la vostra uscita. Invece il Signore ha lavorato per l'uscita, tra virgolette, no? Del popolo dall'Egitto, da schiavo, l'ha reso libero, no? E adesso che è libero, gli dice, se vorrete entrare in alleanza con me, cioè della serie, io non lo so se voi vorrete. Come dire, voi potreste anche non volere. E ho creato io, paradossalmente, la condizione per essere rifiutato. Non so se mi sto spiegando, ma è importante questo, eh? È fondamentale questo. Cioè, il Dio di Gesù Cristo è un Dio liberante che chiede di entrare in alleanza con lui nella libertà. Perché quel mistero che noi diciamo e che chiamiamo amore, o va con la libertà o non è amore. L'amore è liberante. Quante patologie, no? Abbiamo già detto, no? Su questa parola amore, quante patologie nelle relazioni. Ci sono relazioni distruttive, in cui la persona invece di crescere muore e uno dice: ma lo amo, che faccio? Lo amo. Sta morendo, sta crepando, viene picchiata, eccetera. Wow. Vabbè, lì ci sono patologie, ci sono cose più profonde. Cioè, l'amore no, l'amore è liberante. E allora, se vorrete, cioè si entra in alleanza intanto per continuare a essere liberi. Vedremo che l'alleanza non è per Dio, cioè come dire io vi ho liberati, adesso venite a lavorare per me. No, 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 no. L'alleanza è per continuare a essere liberi, sperimentando quello che dice il Signore, se voi entrerete in alleanza con me, no, sarete per me, dice, una proprietà particolare tra tutti i popoli, mia e infatti tutta la terra. E uno dice: che cosa strana è questa, no? Perché uno dice: se è tua tutta la terra, che significa un'alleanza particolare? Bene, quindi in ebraico proprietà particolare è un termine che si dice segullah, ma non è tanto da ricordare, cioè quello che, cosa vuol dire segullah? Il tesoro della corona, cioè della serie, il re è il re di tutta la terra, però in camera sua, o nella camera bella, c'ha, come dire, le cose che c'ha a cuore, no? C'ha le cose che ogni tanto si va a vedere e contemplare, cioè tutto è suo, però c'è qualcosa che gli sta più a cuore. Allora, come dire, voi entrando in alleanza con me sperimenterete un amore particolare per ciascuno di voi. Cioè il Signore non ci ama tutti. Quando noi troviamo qualcuno che dice "io amo tutti", io mi spavento, cioè, non, e non ci credo normalmente, no? No, 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 il Signore ama ciascuno e tutti. E E questo lo sperimenterete entrando in relazione con me. Entrando in relazione con me sperimenterete quest'amore particolarissimo. In qualche modo ciascuno di noi è unico per Dio. Sapete, c'è un autore tedesco, un teologo, eccetera, che lui dice che i nostri giovani, nel nostro Occidente, ma oggi si potrebbe anche allargare a volte, cioè vivono questo senso dell'angoscia, dice lui, l'angoscia, cioè il fatto che la loro vita è una vita vuota, superficiale, che fa sì che se un giorno non ci sono più, il mondo va avanti. La sensazione loro è quella che se a un certo punto dovessero andarsene, il mondo va avanti. E allora lui dice, l'unica cosa che può tirar fuori da questa sensazione è l'esperienza dell'amore, e che lui subito però spiega così, che per almeno una persona al mondo, che tu ci sia o che non ci sia, cambia tutto. Non è più come prima. E così è per Dio, del Dio di Gesù Cristo, attenzione, Dio di Gesù Cristo, perché non, questa è l'altra cosa che Don Franco prima diceva, noi dobbiamo passare da una religiosità delle nostre idee al Dio di Gesù Cristo. Noi non crediamo in Dio, noi crediamo in Gesù che ci rivela un volto di Dio, il volto di Dio. La gente crede un Dio così, ognuno si fa a modo suo, no? Eccetera. No, per noi è la scrittura che ci narra, e la pienezza poi in Gesù che ci narra che è il volto di Dio. E allora Mosè convocò gli anziani del popolo e ripeté loro tutte queste parole come aveva ordinato il Signore. Tutto il popolo rispose insieme e disse, quanto il Signore ha detto noi lo faremo. Mosè tornò dal Signore e riferì le parole del Signore, del popolo. Ora, noi saltiamo alcuni, il Signore dice di fissare un limite per il popolo, perché il popolo non vada verso il monte, qui c'è tutto il discorso di il Signore che ci sta educando a una relazione nell'alterità, cioè nel senso che una relazione vera se riconosce una distanza. E l'altro non sono io, l'altro è una persona con la quale io posso instaurare una relazione, ma l'altro non sono io. Sarebbe interessante approfondirlo, ma non lo facciamo, perché io voglio arrivare alle 10 parole, cioè nel senso che al capitolo 20 a un certo punto il Signore che sta facendo alleanza con il popolo dà il decalogo, quello che noi chiamiamo i 10 comandamenti. Ora, questi 10 comandamenti non sono delle leggi che il Signore dà per non essere offeso lui. Tante volte la gente dice ho offeso il Signore, ho trasgredito il comandamento, ho offeso il Signore, quasi no che poi allora la punizione, perché sto Dio ogni tanto si offende un pochino, eccetera. No. Allora, innanzitutto, nella tradizione ebraica non si chiamano comandamenti, ma si chiamano parole. Ed è importante questo, perché noi, che siamo di cultura più greco-romana, il comandamento ha a che fare con la legge. Il comandamento è uno che ti comanda. Noi non lo usiamo più, ma i nostri genitori, i nostri nonni, molte volte dicevano te lo chiedo, ma non ti sia per comando. Che era un modo di dire, non voglio impormi. Bene, il termine comandamento in ebraico non significa comando, significa indicazione. Cioè della serie, tu vuoi andare in un posto, oggi ci sono i navigatori, no? E quindi ti dicono, e ti danno delle indicazioni, gira a destra, gira a sinistra, e se il navigatore, che non sempre funziona, ecco, ti porta, quelle volte che imbrocchi, tu sei contento, no? Se invece comincia a mandarti di qua di là, ti arrabbi e perdi tempo, e il tempo è vita. Perché se immaginiamo di camminare nel deserto, se fai di strada, rischi di morire. Allora cos'è? Che il Signore, nella sua misericordia, ci dà delle indicazioni per poter vivere realmente la relazione con Lui e con gli altri. Perché il rischio è, come sapete, che alcune volte uno può pensare di essere in relazione, no? Crederci anche di essere in relazione, ma in realtà compiere dei gesti che distruggono la relazione, piuttosto che costruirla. Io amo tanto mia moglie, ma vado a letto con altre. Dice, ma questa cosa qua non è che è proprio mio. E ricordate che il Signore Gesù ce lo dice, cioè potrebbe essere che alla fine dei tempi, quando ci sarà il giudizio, qualcuno si troverà spiazzato, perché il Signore gli dirà, capitolo 24 di Matteo, gli dirà: non ti conosco. E lui dirà: ma com'ero prete? Celebravo la messa, facevo. E quello gli dirà, il Signore gli dirà: guarda, io ero quel malato che tu te ne sei sempre fregato. Ero quel povero che tu non hai difeso e non hai aiutato, ero quell'innocente, no? Mi spiace, non ti conosco. Allora questo è il rischio, di pensare o di dire di essere in alleanza e invece di compiere dei gesti che gli vanno da un'altra parte. Quindi queste parole non sono per il Signore, per volere, no, perché, no, sono per noi, nella sua misericordia, perché noi non ci inganniamo. Perché noi non ci inganniamo. E allora queste parole noi le troviamo nel capitolo 20 dell'Esodo, di per sé lo troveremo anche nel capitolo 5 del Deuteronomio, una seconda volta. Vedremo se sostanzialmente sono le stesse parole, cambierà qualcosa che poi vi farò notare. Allora dice: Dio pronunciò tutte queste parole, io sono il Signore tuo Dio che ti ho fatto uscire dalla terra d'Egitto, dalla condizione servile. Vedete, questo primo comandamento, chiamiamolo comandamento, non è il comandamento, abbiamo già detto, non è un comandamento, ma è una memoria. Cioè, come dire, ricorda chi sono io e chi sei tu. Io sono il tuo liberatore e tu sei il popolo che è stato tirato fuori dall'Egitto, per cui quello che io ti dirò, lo dico perché tu possa continuare e crescere nella libertà. Lo dico per te. Non avrai altri dei di fronte a me. Non ti farai idolo né immagine alcuna di quanto è lassù nel cielo, né di quanto è qua giù sulla terra, né di quanto è nelle acque sotto la terra. Non ti prostrerai davanti a loro e non li servirai, perché io, il Signore tuo Dio, sono un Dio geloso, che punisce la colpa dei padri e dei figli fino alla terza e alla quarta generazione per coloro che mi odiano, ma che dimostra la sua bontà fino a 1000 generazioni per quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. Non pronuncerai in vano il nome del Signore tuo Dio, perché il Signore non lascia impunito chi pronuncia il suo nome in vano. Fermiamoci, cominciamo a fermarci qui. Allora, questa prima parte sono delle indicazioni, delle parole di vita che vengono espresse innanzitutto in forma negativa, non. Allora, attenzione, che hanno a che fare nel rapporto fra l'uomo e Dio. Non farti altri dei, non farti immagine, non pronunciare in vano il suo nome. Quindi, la relazione fra l'uomo e Dio. E viene espressa queste parole di vita in forma negativa. Poi ci saranno anche in forma positiva. Però innanzitutto questo, no? Forma negativa. Bene, voi sapete benissimo com'è difficile, è sempre stato in qualche modo, ma forse oggi nel clima culturale che viviamo, far capire a volte ai figli o ai ragazzi, a chi ti sia responsabilità, se qualche volta ti dico di no è perché ti voglio bene. Perché normalmente se mi vuoi bene mi devi dire di sì. Ma non è così, non è, no? Perché se gli diciamo sempre sì, corriamo il rischio di fare degli enormi egoisti che poi quando la vita gli dirà di no, sarà una tragedia, perché la vita è così, la vita che mi dice sempre sì. E amare una persona significa discernere se qualche volta dirgli sì oppure qualche volta dovergli dire no. E allora è importante che il Signore comincia a darci delle indicazioni dicendo: non farti altri dei, tanto perché non ce ne sono altri dei vivi e veri, ci sono gli idoli, E poi non farti immagine, vedete, non farti immagine. Nel senso che il problema è intanto questo, che noi diventiamo ad immagine del Dio che adoriamo. Cioè nel senso che se uno ha come Dio il denaro, beh, come dire, come persona, è una persona che dà un prezzo a tutto, un costo a tutto, che calcola tutto, perché tutto è giudicato in termini di ricavi, costi, guadagni, anche l'amore, l'amore, quello che viene chiamato amore, no? Allora, è dato che se ci facciamo noi l'immagine di Dio, proiettiamo i nostri egoismi e le nostre paure, non andiamo a conta. Allora il Signore dice, non dire tu chi è Dio, non dire tu chi è Dio. Quante volte sentiamo le persone, anche cristiane, almeno così dicono, di dire, vabbè, ma poi Dio, no, ognuno crede a modo suo. Di fronte a questo, che puoi dire? Puoi pregare per questa persona, che puoi fare? Cioè, perché se Dio è un'idea, allora ognuno se lo fa come vuole lui. Ma se Dio è una persona vivente, beh, noi con le persone viventi, che mica ce le facciamo come vogliamo, dobbiamo far conto con chi è, no? E anche con chi è Dio. E allora non farti immagine. È bello, dice, no? Perché io sono un Dio geloso. E questa parola ci tante volte dice, vabbè, ma Antico Testamento, no? Allora, un'altra traduzione che è possibile di questa parola, che magari è più accettabile, è un Dio appassionato. Bella questa cosa, no? Un Dio che ha passione per la nostra vita. Lui è appassionato. E potremmo trovare anche rimanere nell'ambito geloso, perché vedete, se tra di noi uomini la gelosia combina casini, meno male che Dio è geloso, cioè nel senso che Lui non vuole spartirci con la morte. Lui non vuole spartirci con la morte. Ci vuole tutto e tutto per la vita. È un Dio geloso. E notate, no, anche questa cosa della punizione, che già poi pienamente in Gesù si rivelerà questo Dio che non punisce nessuno, che è misericordia, ma già qui si dice che punisce la colpa dei padri e dei figli fino alla terza o quarta generazione, no? Ma che usa misericordia fino a mille, cioè uno dice, ma com'è sta cosa, no? Cioè, e poi fra l'altro partendo insieme, cioè queste due o tre finiscono, la misericordia continua sempre, no? E allora già qui si vede qual è il vero volto di Dio. E notate, poi si dice appunto, ecco, quindi non farti immagine, non farti. Poi ricordate che nella Bibbia quando l'uomo si fa un'immagine di Dio è un casino, cioè la vicenda del vitello d'oro, no? Cioè quando noi ci facciamo un'immagine di Dio, diciamo è questa e pensiamo di controllarlo. E fra l'altro quel racconto del vitello d'oro assomiglia molto a una delle nostre feste patronali, no? Perché si fanno la statua con l'oro, perché poi fanno una bella celebrazione e poi fanno la festa. Un po' come funziona anche per, no? Lo portiamo fuori, gli facciamo fare un giro, lo teniamo, no? Lo teniamo, è qui, lo teniamo. E il Signore allora dice non farti. Perché via di morte, perché quando tu vuoi possedere l'altro, lo uccidi e muori pure tu. Dio non si possiede, come non si possiede nessun uomo o donna che immagine di Dio. Cioè noi diciamo, mio marito, mia sorella, i miei figli, sì, ma quel mio dovrebbe essere con la consapevolezza che è mio nell'affetto. Ma non è mio come un oggetto, non è mio come un oggetto. E poi non pronuncerai in vano il nome del Signore tuo Dio, perché il Signore non lascia impunito chi pronuncia il suo nome in vano. Come abbiamo sintetizzato questo comandamento? Come si insegna al catechismo? Non? Non bestemmiare. Io mi ricordo, quindicenne ero entrato nella biblioteca dei gesuiti del mio paese, Grottaglie, che era una biblioteca dignitosa, con testi anche del Settecento. Allora, entrando, io ero un po' rintimorito, no? Perché vedevi tutti questi libri scuri, no? Tutti sti... Poi ho visto in uno scaffale dei libri più moderni, colorati, per cui mi sono avvicinato e ho trovato un libro degli anni 60 con la bandiera italiana e c'era scritto il più grande male d'Italia, che uno dice la corruzione, la violenza, la bestemmia, la bestemmia. No. Ecco, e allora dobbiamo subito dire che quello che intendiamo per bestemmia e che le persone vanno a confessare, l'aver tirato giù, specie in momenti di ira, Gesù Cristo, la Madonna, i Santi, eccetera, allora diciamo, è certamente qualcosa che non è bello fare e che bisogna insegnare a non fare, perché naturalmente, come dire, è un parlare male di persone a noi carissime e che ci fa male, non bisogna farlo. Ma non è la bestemmia biblica. Cioè, con la bestemmia biblica, le parolacce che tirano giù non c'entra niente. Non c'entra niente. Perché? Qual è, per esempio, una possibile bestemmia? Se il candidato sindaco, che non viene mai a messa, le domeniche prima delle elezioni lo vedi in prima fila, con la famiglia, no, non con l'amante, eh? L'amante gli ha detto non venire, no? La famiglia, la moglie, i figli, e lì, no, che fa pure la comunione, si fa vedere, e se lo fa, poi il cuore lo vede Dio, il cuore lo vede Dio, ma se lo fa, dicendo sono cattolico, votatemi, sono cattolico, bene, quella è la bestemmia, perché sta strumentalizzando il nome di Dio. Quella è la bestemmia. Sta svuotando il nome di Dio, siamo a Esodo 20, e sta svuotando il nome di Dio e lo sta utilizzando per i suoi progetti. Il problema è che poi, come fa con Dio, fa con gli altri. Quella è la cosa. Il peccato ha sempre una ricaduta nelle relazioni con gli altri, non è mai solo con Dio. Come sei con Dio, sei con gli altri. Se strumentalizzi il nome di Dio, strumentalizzi anche le persone. Noi preti, e qui siamo molto a rischio, che alcuni preti, come sapete, si sono fatti dei capitali, dei patrimoni, e i parenti ne hanno avuto bene, no? In appartamenti, in cose, eccetera, attraverso i sacramenti, siamo bestemmiatori. Siamo bestemmiatori. Perché utilizziamo il nome di Dio per farci soldi. Questo dice il comandamento. Questo dice il comandamento. Non svuotare il nome di Dio. Dio è una persona, non è mai un oggetto, come anche le persone non sono mai riducibili, però purtroppo sì, se tu le riduci in oggetto, stai camminando verso la morte. Verso la morte. Non farlo, non farlo. Poi saltiamo quelli centrali, poi, ma li saltiamo solo per ritornarci alla fine, che sono due in forma positiva, poi ci sono tutti altri che sono ancora in forma negativa e che hanno a che fare nelle relazioni uomo-uomo: non ucciderai, non commetterai adulterio, non ruberai, non pronuncerai falsa testimonianza contro il tuo prossimo. Non desidererai la casa del tuo prossimo, non desidererai la moglie del tuo prossimo, né il tuo schiavo, né la tua schiava, né il suo bue, né il suo asino, né alcuna delle cose, alcuna cosa che appartenga al tuo prossimo. Allora notate, i primi comandamenti sono nella relazione uomo-Dio, gli ultimi sono nella relazione uomo-uomo. Come dire, vedete, le indicazioni per la vita tengono insieme la relazione con Dio e la relazione con gli altri. Sono inscindibili, inscindibili. E allora, intanto notate l'ultimo, no? Cioè questa cosa qui, la relazione con gli altri, non entrare in relazioni di conflitto e di morte. Da che cosa? Desiderando le cose che appartengono al tuo prossimo. Perché se tu desideri le cose che appartengono al tuo prossimo, attenzione, è chiaro che qui c'è anche, no, un aspetto più maschilista, la moglie, però si può dire anche il marito, no? Cioè, e ti metti in conflitto con l'altro. Ti metti in conflitto con l'altro. Conflitto che sappiamo si risolve altre volte negli omicidi. E notate che qui si parla della casa, la moglie, lo schiavo, la schiava, il bue, l'asino, alcuna cosa che appartenga al tuo prossimo. Notate, si parla casa, moglie, no, qui le sembra la casa più importante è la moglie, cioè, no? E poi dopo schiavo, schiava, bue, asino, cose, no? Cioè, sembra che si parla delle cose importanti e poi si finisce, no? E beh, perché vedete, se uno si allena a non rubare nelle cose piccole, sarà anche più forte nel non rubare nelle cose grandi.
Chi è fedele nel poco. Chi è,
esatto, dirà Gesù, che chi è fedele nel poco è fedele anche nel molto, no? Cioè, d'altra parte, se uno, come dire, allena un braccio, no? Normalmente, quando ci sarà un peso da portare, il suo braccio reggerà di più. Chi non si allena nel poco non reggerà neanche nel mondo. E poi notate gli altri che sono anche molto diretti, non ucciderai, no? Che tra l'altro è quello, ho detto alcune volte, no? Che la gente mi dice, padre, che ho fatto? Io mi ho ucciso qualcuno. No, dice grazie a Dio. No. Però dall'altra parte, voi sapete, questo comandamento sarebbe anche molto da rileggere in quell'uccisione che si fa tante volte con la parola. Noi dovremmo rimettere a tema, come cristiani, ma anche come segno per la società civile in cui viviamo purtroppo, di un'etica della parola. Cioè che noi siamo responsabili. Il Signore ci chiede racconto delle parole uscite dalla nostra bocca. Perché nel momento in cui la parola esce dalla nostra bocca, quello che può, no, creare è un uso irresponsabile delle nostre parole, crea. E sapete che le persone veramente poi possono essere anche uccise, no? Dalla denigrazione, dalla maldicenza.
Nei tempi moderni possiamo aggiungere anche video.
Tutto quello che ha a che fare con la comunicazione, no? Il mondo della comunicazione, certamente la parola è anche poi l'immagine, anche i simboli, no? Tutto quello che ha a che fare con la comunicazione. E allora anche qui è importante, no? Questa parola che ti dice non uccidere, non utilizzare la tua parola per la morte, ma per la vita. E poi tra l'altro anche per il vero, no? La falsa testimonianza ancora oggi, ma anche nell'antichità ancora di più, era, come dire, il cardine del procedimento giudiziario, del tentativo di fare giustizia. E allora che la tua parola sia responsabile, che la tua parola sia responsabile. I comandamenti centrali, versetto 8, ricordati del giorno di sabato per santificarlo. Sei giorni lavorerai e farai ogni tuo lavoro, ma il settimo giorno è sabato, in onore del Signore tuo Dio. Non farai alcun lavoro né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo schiavo, né la tua schiava, né il tuo bestiame, né il forestiero che dimora presso di te. Perché in sei giorni il Signore ha fatto il cielo e la terra, il mare e quanto in essi, ma si è riposato il settimo giorno. Perciò il Signore ha benedetto il giorno del sabato e lo ha consacrato. E poi onora tuo padre e tua madre perché si prolunghino i tuoi giorni nel paese che il Signore tuo Dio ti dà. Vedete, questi due comandamenti centrali sono espressi in forma positiva, no? All'inizio abbiamo visto in forma negativa e alla fine in forma negativa. Questi in forma positiva e il primo ancora nella relazione uomo-Dio. Onora, no, il Signore nel giorno di sabato. Il secondo nella relazione uomo-uomo. Allora, sto comandamento del sabato, No? Chi è più lungo? Io non ho fatto una conta delle parole, ma credo di poter affermare ad occhio che è il comandamento più lungo tra tutti i 10. Ah, fra l'altro notate che non c'è non commettere atti impuri. È stato aggiunto prendendo dal Levitico, e quindi è stato aggiunto, soltanto che è appunto interessante, perché sottolineo, perché a volte purtroppo è diventata la fissa di noi cristiani, cioè di questa sessuofobia, no? Allora non dico che la sessualità non è un ambito dove ci si possa fare anche del male, ma non è l'unico. Invece purtroppo abbiamo formato generazioni di cristiani che su. Poi come vivi il lavoro, come vivi il rapporto con la moglie e con i figli, come vivi la tua vita politica sociale come cittadino, come vivi l'uso del denaro, eccetera eccetera. Ma quello, signore, mamma, veramente abbiamo rovinato generazioni. Allora, il sabato. Come l'abbiamo recuperato, come abbiamo sintetizzato questo comandamento così lungo? L'avete visto, no? Ricordati di santificare le feste. Che cosa significa essenzialmente per i cristiani? Andare a messa la domenica, veramente ci siamo anche qui incamminati in un cammino di disastro incredibile, cioè veramente di, perché senza, questo è la, il secondo, no? Mentre l'altro, commettersi pure, o il primo, o il, se la giocano, normalmente sono anche gli unici due. Non sono andato a messa due domeniche fa, ma non potevo. E l'altro è là. Allora, comandamento, vediamo cosa dice questo comandamento. Dice: ricordati nel giorno di sabato per santificarlo, perché questo sabato, dice, 6 giorni lavorerai, quindi non è per i pigri, non è per i pigri, cioè dice 6 giorni devi lavorare, ma il giorno di sabato è per santificarli, per santificarli. E cosa viene detto? Il Signore dice che tu per santificarmi non farai lavoro alcuno, né tu né tuo figlio, cioè non farai lavoro alcuno né tu. Qui il comandamento è rivolto al padre di famiglia, chi ha responsabilità e autorità sugli altri, no? Per cui tu non farai e permetterai che i tuoi figli, che tua moglie, che i tuoi schiavi, che la tua schiava, che il tuo bue, che il tuo asino si riposino come te. Non parla di andare in sinagoga. Com'è sta cosa? Non parla di andare in sinagoga. Allora, intanto, qual è il senso? Uno di sé, è ricchissimo questo comandamento. Però vedete, tu un giorno alla settimana devi dire al tuo lavoro: non sei il mio Dio. E io valgo e sono qualcuno non in base a quello che faccio, ma perché Dio mi ama gratuitamente. Perché, come sappiamo, il lavoro, che pure è benedizione, e oggi ancora di più tutta la gente che non riesce a trovarlo, e che permette di vivere, e porta con sé la tentazione che intanto io valgo in base a quello che faccio, come noi consideriamo le persone, no? Chi è quello? Quello è un professore universitario, è un primario ospedaliero, è un notaio, no? Dico alcune delle professioni che sono considerate, non ci sono anche altre, no? E quell'altro? Uno spazzino. Come una volta una signora dell'alta borghesia, no, che diceva rispetto a un suo parente, che poi sempre dell'alta borghesia, che aveva sposato una donna di umili, lui dice: anche voi, si è voluta sposare una sarta, cristianissima, questa, proprio cristianissima. Però noi giudichiamo anche nella Chiesa, perché questo discorso vale anche, io questo discorso lo faccio ai preti, perché anche fra i preti tante volte si valutano, no? In base a quello che hanno fatto.
Quello è quello che ha costruito la chiesa, quell'altro ha rimesso a posto la canonica, quello, uno viene valutato in base a quello che fa, e questo è veleno di morte.
Perché quando la vita ti manda una malattia e tu non puoi fare più niente, sei da buttare. No. Allora il Signore ti dice: tu un giorno alla settimana non devi lavorare. E devi, che cosa devi fare? Che mi devi fare così? Devi vivere la gratuità delle relazioni. Gli ebrei osservanti, gli ebrei credenti, il sabato sì, vanno anche in sinagoga, ma non è neanche la sinagoga. È la gratuità delle relazioni da vivere in famiglia e con gli amici. Cioè poter stare con gli altri, ma non legati a un facciamo per fare qualcosa, no? Ma per poter semplicemente godere. E pensate, noi che cristiani che ci sentiamo superiori agli ebrei, gli ebrei ancora oggi hanno una cosa che noi cristiani non abbiamo, eh? Cioè, perché voi donne non avete, soprattutto chi è casalinga, non ha un giorno in cui non cucina. Anzi, la domenica è peggio, perché la domenica dovete cucinare di più. Gli ebrei hanno un giorno in cui anche la donna non lavora. E noi cristiani no. E ci sentiamo migliori. Loro preparano la sera prima, il giorno prima, hanno oggi dei timer per scaldare, no, eccetera, in modo che può sembrare eccessivo, no? E forse lo è, quello di non neanche schiacciare un pulsante, no? Ma l'idea qual è? Tutto quello che è lavoro, avere un giorno in cui tu dici sì. Per cui noi abbiamo dei cristiani che la domenica vanno a messa alle 7 per togliersi subito il precetto, no? Hanno fatto il precetto. Poi vivono da schifo quella giornata. Però non gli verrà mai l'idea di dire hai peccato. Non gli verrà mai. Perché noi preti, che cosa gli abbiamo sempre insegnato? Che l'importante è andare a messa. E anzi, per permetterti di vivere la domenica più nello schifo che vuoi, noi la messa te la mettiamo a tutte le ore. No? In modo che tu, no? Prendi la messa, sembra un cartellino. Così ci hanno insegnato. Il comandamento è di più. Il comandamento è Shabbat. Shabbat in ebraico, fra l'altro Shabbat è l'unico giorno della settimana in ebraico che ha un nome, perché gli altri giorni vengono nominati con giorno 1, giorno 2, giorno 3, giorno 4, giorno 5, giorno 6, Shabbat, quindi come dire, quel giorno è particolare. E Shabbat ha a che fare con il verbo cessare. Ricordate nel capitolo primo, quando il settimo giorno Dio cessò da ogni lavoro, è lo stesso verbo, cioè è la radice e il verbo di Shabbat. Cioè, come dire, Dio fece Shabbat. Prese distanza dalla sua creazione, lasciò libera la sua creazione. E infatti, vedete, tu devi fare sabato, perché in sei giorni il Signore ha fatto il cielo, la terra, il mare e quanto in essi, ma si è riposato il settimo giorno, ha fatto Shabbat. Cioè, come dire, se tu fai Shabbat, stai crescendo all'immagine del Dio vero. Se non fai Shabbat, stai crescendo all'immagine del Faraone. Guardate il Faraone che doveva essere tutto suo, avere tutto lui, eccetera. Bene, così tante volte, no. Tante volte sono anche tanti preti, dei faraoni.
È un Dio sindacalista.
È un Dio liberante. È un Dio liberante. No, essere sindacato all'inizio, cioè poi in parte, non sempre, no? È stato per la liberazione degli operai, sì, possiamo dire che è un Dio sindacalista. È un Dio liberante. No, perché pensate veramente, cioè uno si identifica in base al suo lavoro, a quello che fa. Tanto è vero che vedete che la gente non lascia, no? Cioè, oltre che oggi è difficilissimo andare in pensione, siamo d'accordo, però dall'altra parte, no? Cioè, anche soprattutto noi preti, no? Cioè, no, se il vescovo uno dice guarda, grazie, sono 40 anni che sei in quella parrocchia, grazie, riposati, no?
No!
perché lui vive di quel lavoro. Cioè, se tu gli togli il lavoro, quello crepa. Quello crepa. Perché non ha altro. E perché si identifica col suo lavoro. Allora è un comandamento liberante. Liberante. E fra l'altro nel Deuteronomio 20 si dice, c'è una piccola variante su questo canzone, perché ti dice, se tu non lo fai, ricordati che sei stato schiavo in Egitto. C'è della serie che se non lo fai torni a essere schiavo. Schiavo del tuo lavoro. Schiavo del tuo lavoro. E come sappiamo c'è oggi, dato che l'economia è una religione, con i suoi profeti, no? Che ci spiegano che cosa succederà, cosa succederà. Poi se non succede, cioè è intervenuta una variante che non avevamo previsto, no? E cioè, comanda la vita degli uomini. E la vita degli uomini deve essere sempre più assorbita al lavoro. La gente deve vivere per il lavoro, deve dare tutto. In tante situazioni il manager ti dice, tu sei disposto a giocarti tutto? Tutto. E la nuova religione. È sempre stata il denaro, cioè, ma questa economia che vuole tutto, idolatra. Allora è importante fare sabato, come vedete non è un comandamento secondario, non è un comandamento secondario. E ultimo, l'onore al padre e alla madre, perché si prolunghino i tuoi giorni nel paese che il Signore ti vuole dire. Cioè l'onore, il ringraziamento che dobbiamo ai nostri genitori perché attraverso di loro la vita di Dio è giunta a noi. La nostra vita non appartiene ai nostri genitori, eh? Anche se loro ci hanno dato la vita, ma ci hanno dato la vita di Dio, perché la vita appartiene a Dio. Ed è il dono di Dio che è passato attraverso due persone con tutti i loro doni e tutti i loro casini. E nessuno è migliore dell'altro, e noi non siamo migliori di loro. Però è importante sottolineare che non è la vita loro, io non appartengo a loro, io appartengo a Dio. E ringrazio, li voglio bene, no? A due persone attraverso cui, che sono mio padre e mia madre, no? Attraverso cui la vita di Dio è giunta a me. Non so se mi sto, le distinzioni che sto facendo, che è importante, perché dice l'onore e la libertà. L'onore e la libertà, no? Dove sappiamo che alcune volte, no, la possessività, le paure, eccetera, i legami, giocano anche nelle relazioni tra figli e genitori e genitori. Allora, ecco, no? Quindi io sono stato velocissimo e